Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
È stato da poco pubblicato dalla casa editrice San Paolo il Family Report 2023, dal titolo Politiche al servizio della famiglia, a cura del CISF, che è il Centro Internazionale Studi Famiglia. Ce lo presenta infatti Francesco Belletti, direttore del CISF. Anche su questa fine d'anno il CISF ci aiuta a riepilogare i lati positivi e le criticità che hanno caratterizzato il percorso delle famiglie italiane. Francesco Belletti, queste riflessioni dovrebbero metterci nelle condizioni di affrontare in un certo modo anche il prossimo 2024. Senta, da che cosa vogliamo iniziare? Su cosa avete puntato la vostra attenzione quest'anno?
Quest'anno il titolo del rapporto è Politiche al servizio della famiglia, perché volevamo evidenziare che non è che la famiglia aspetta quello che fa la politica, ma le nostre famiglie sono attive, hanno problemi, hanno progetti, percorsi, sogni, hanno una loro vita da sviluppare e hanno bisogno che la politica, la società, il mondo del lavoro le aiuti. Quindi ci siamo domandati, ma oggi per fare famiglia una giovane coppia si sente aiutata dalla politica, dal comune, dalle aziende in cui lavorano, oppure vede il mondo esterno come una minaccia o è come una complicazione per la propria vita? E la risposta purtroppo non è tanto confortante, nel senso che ci sarebbe molto da fare per sostenere le famiglie, perché le famiglie facciano meglio il loro mestiere, che è dare un posto sicuro per le persone, dare un'idea di appartenenza, una casa dove abitare, l'educazione dei figli. Insomma, senza le famiglie la nostra società sarebbe molto più povera e allora occorre sostenerle.
Ecco, comunque c'è da dire che in ogni caso, anche dagli anni passati, voi considerate coraggiose le famiglie italiane, perché veramente la maggior parte risponde con grande capacità e senso di responsabilità.
Sì, tra l'altro di solito di famiglia si parla sempre quando ci sono dei gravi fatti, delle violenze, delle famiglie che si rompono e purtroppo fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Intanto ci sono 10 milioni di famiglie che tutti i giorni tirano sui propri figli, vanno a lavorare tutti i giorni, tornano a casa e si occupano del benessere dei loro figli, provano a risparmiare qualche lira per il futuro, provano a mettere via i soldi perché i figli possano comprare casa. Insomma, le famiglie ci sono, la famiglia è ancora la spina dorsale del paese. Se le famiglie scioperassero, si bloccherebbe metà del nostro sistema di welfare. Un terzo dei nostri anziani sono curati dalle famiglie. Il 40% dei bambini da 0 a 3 anni è curato dai nonni nel nostro paese. Insomma, le famiglie ci sono una rete di solidarietà. Quando non funzionano è un dramma, perché è il posto peggiore dove stare male, però noi dovremmo investire. Qualcuno dice che le famiglie sono il petrolio del nostro paese.
È vero, davvero, è vero, proprio così. Senta, altri punti su cui avete centrato, come dicevo prima, il vostro studio quest'anno, ho letto fra le altre cose questo sondaggio Metra. Ci vuole dire di cosa si tratta?
Sì, abbiamo intervistato 2000 famiglie con figli da 0 a 11 anni e anche qualche coppia, circa un decimo del campione, che aspettavano il primo bambino. Quindi interessante, perché sono proprio le famiglie più giovani, quelle che sono più in difficoltà, quelle di cui si parla oggi quando si parla di inverno demografico, di crollo della natalità, e ci hanno detto che appunto da un lato la risorsa principale che loro hanno avuto sono stati i parenti e dall'altro quello di cui avrebbero maggiormente bisogno è un lavoro stabile e uno stipendio decoroso. Sono famiglie quindi che vogliono lavorare, vogliono lavorare per bastare a se stesse. In fondo sono famiglie che concretizzano l'articolo 1 della nostra Costituzione, che dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro è cittadinanza attiva. Allora le famiglie di questi giovani vorrebbero essere aiutate a lavorare e a curare i propri figli e quindi hanno bisogno di più asili nido, hanno bisogno di flessibilità in ambito aziendale e hanno bisogno anche di soldi, quindi una fiscalità a misura di famiglia, perché un figlio costa, le stime sul costo dei figli viaggiano vanno dai 300 ai 600 euro al mese, più o meno recentemente, le stime più recenti, e l'assegno unico arriva al massimo a 175-180 euro. Quindi è stato fatto qualcosa, ma serve, e serve che la famiglia sia al primo posto dell'agenda del governo, e tuttora non è così, benché se ne parli di più in questi ultimi anni. Attualmente le politiche, ci manca un punto di PIL rispetto agli altri paesi europei, vuol dire che ci mancano 17 miliardi, 15-17 miliardi dedicati alle famiglie e alle giovani coppie. Questa è l'area di sofferenza più importante del nostro paese.
Senta, il CISF, il Centro Internazionale Studi Famiglia, di cui lei è il direttore, ricordo i nostri ascoltatori, ecco, che peso ha tutto sommato sulla politica, nel senso, non dico il governo vi tiene in considerazione, ma ci sarà qualcuno in ogni caso che sta attento a quello che voi fate?
Ma noi il rapporto lo facciamo dall'89, quindi ormai si viaggia per i 35
anni
di osservazione della realtà, e spesso abbiamo avuto in quasi tutte le presentazioni, c'è stato un politico, un ministro, e il dialogo è molto intenso, però a noi offriamo, come dire, dei punti di vista, dei criteri di interpretazione, ma la responsabilità dell'agenda politica rimane in mano al Parlamento, alle regioni, ai sindaci dei comuni, quindi la titolarità, e noi incrementiamo il dialogo. Noi lavoriamo molto bene col forum delle associazioni familiari, che quella sì è una rete che ha il compito di sfidare la politica e di decidere insieme a loro, un po' il sindacato delle famiglie, il forum delle associazioni familiari. Quindi noi diamo, come dire, buoni argomenti per poter convincere un politico che vale la pena di investire sulla famiglia, ma certamente la sensazione che abbiamo è anche quella di una partita infinita, nel senso che tra l'altro con una certa instabilità della politica, per cui tu passi un anno a discutere con una certa maggioranza e poi il momento della decisione non viene più presa. Ecco, questo è un altro problema della politica, cioè soprattutto delle politiche familiari, che troppo spesso c'è stata la tela di Penelope, il nuovo governo disfava quello che veniva fatto dal governo precedente. Sull'assegno unico questo non è successo, l'assegno unico è stato approvato all'unanimità dal Parlamento, quindi bisogna ricordarcelo, perché è stato potentissimo come messaggio politico. Ora bisogna rafforzarlo, potenziarlo e continuare ad investire, e noi siamo qui a fare un po' da grillo parlante in un certo senso, e cerchiamo e speriamo che qualcuno ci ascolti.
Senta, per chiudere, quali sono i lati positivi su cui la famiglia italiana può cominciare il prossimo 2024?
Nella legge di stabilità ci sono state delle misure, c'è stato un po' di sostegno alle asili nido, un po' di attenzione alle madri al lavoro, un po' di soldi ancora sull'assegno unico, un po' di attenzione agli anziani non autosufficienti. Quindi i segnali di speranza sono che finalmente sembra che nel dibattito politico il tema famiglia sia diventato interessante, se ne parla, se ne discute e si cerca di fare qualcosa. Quello di cui scontiamo la fatica è che per troppi anni si è andato avanti a bonus, a interventi sconnessi, a interventi per pochissime categorie, per poche persone, senza mai quella continuità di cui hanno bisogno le famiglie. Una giovane coppia, quando mette al mondo un figlio, ha davanti a sé 25 anni di resistenza, di cura, di investimento sul figlio. I tempi della nostra società viaggiano invece sulle prossime elezioni, o viaggiano invece addirittura sul prossimo sondaggio elettorale. Quindi questa è una sfasatura che andrebbe veramente discussa e sfidata, cioè servono decisioni permanenti, una visione di lungo periodo e una stabilità forte nelle decisioni. La Francia dal 45 ha il quoziente familiare e non l'ha mai cancellato, eppure hanno cambiato infinità di governi e di maggioranze, ma per loro sulla famiglia era necessario investire come sistema paese. Questo dobbiamo fare.
Dottor Belletti, grazie molto per questo lavoro, per lo sforzo che voi tutto l'anno, in questi tanti anni fate, proprio per aiutarci comunque anche a noi ad avere le idee chiare, almeno. Grazie ancora.
Beh, grazie a voi per averci dato l'occasione di dirle queste cose.
Termina qui la prima parte di Non Solo Cultura. Come sempre lo spazio va alla regia, ma noi ci risentiamo tra poco. E questa seconda parte continua con un'intervista a Giovanni Cerutti, storico e saggista, che ha curato per la casa editrice Interlinea il volume Kennedy Dallas 63, l'assassinio del presidente nella stampa italiana. È un'interessante rassegna che ci presenta il pensiero politico e sociale dopo il tragico avvenimento di quei giorni. Dottor Cerutti, 60 anni da quel fatidico 22 novembre a Dallas, tutto quest'anno è stato ricordato, ma sempre Kennedy è un po' ritorna spesso nelle varie incontri, nelle varie mezzi di comunicazione. Il suo lavoro però ci mette nelle condizioni di vedere il tutto da un altro punto di vista, cioè dalla cosa la stampa italiana, come la stampa italiana ha letto e interpretato questa vicenda. Senta, prima di iniziare però vorrei chiederle se mi aiuta a fare una panoramica generale di quel momento storico, politico, sociale.
Sì, allora diciamo che la presidenza Kennedy arriva in un momento che possiamo fissare come la fine del lungo dopoguerra. Kennedy, quando viene eletto alla presidenza, ha soltanto 43 anni, ancora oggi è il più giovane presidente, perché comunque Obama aveva qualche anno in più quando è stato eletto, e questa giovinezza coincideva con una svolta epocale. Il presidente era stato per 8 anni Eisenhower, che era stato anche il generale della vittoria della seconda guerra mondiale in Europa, ma quello che era successo nel frattempo è che dalla metà degli anni 50 gli Stati Uniti avevano perso il monopolio nucleare, quindi si entrava in una nuova fase. Diciamo che mentre fino alla metà degli anni 50 gli Stati Uniti erano senza ombra di dubbio la potenza egemone, il fatto che anche l'Unione Sovietica fosse arrivata ad avere il controllo dell'ordigno nucleare cambiava completamente le cose. Inoltre aveva destato allora grandissimo scalpore nell'opinione pubblica il fatto che con lo Sputnik i russi fossero stati i primi ad andare nello spazio, mentre tutto lasciava prevedere che avrebbero dovuto essere gli Stati Uniti come potenza egemone, come più grande potenza industriale. Quindi Kennedy arriva a questo punto di svolta, quella rendita di posizione, diciamo, che gli Stati Uniti avevano acquistato con la vittoria nella seconda guerra mondiale, entra in una nuova fase e quindi richiede nuove politiche. E la giovinezza di Kennedy è un po' il simbolo di questo cambiamento di fase, una giovinezza cui poi, per quello che poi mi sono un po' concentrato sull'Italia, guardano anche gli altri paesi dell'Europa. Sì, sì. La classe politica europea è ancora la classe politica degli Adenauer, dei De Gaulle, cioè degli uomini che avevano legato la loro ascesa al mondo della seconda guerra mondiale, il mondo della lotta ai totalitarismi. Kennedy interpreta invece una nuova generazione che si affaccia alla ribalta e naturalmente chiede altre cose, chiede la rimozione delle diseguaglianze, chiede la possibilità di una società più dinamica, chiede anche un cambiamento di valori.
Certamente, senta, in questo contesto improvvisamente succede quello che succede, e allora vediamo come la stampa italiana, i giornalisti italiani leggono, interpretano questo avvenimento, a partire da Furio Colombo, Scalfari, Lazzati, Pierottone, Ronchetti, insomma parecchi. Ecco, lei ci riporta un po' quello che a loro hanno detto.
Sì, tra l'altro, appunto, come ha già anticipato lei, alcuni come Lazzati o anche Luigi Salvatorelli sulla stampa, è un po' riduttivo definirli semplicemente giornalisti, perché erano certo dei grandissimi intellettuali. Lazzati in quel momento dirigeva l'Italia, che era diciamo il quotidiano della curia milanese, ma era sicuramente un uomo di una statura intellettuale, tra l'altro i suoi articoli sono tra i più belli. Allora, la reazione è senz'altro quella di incredulità. Tenete presente che io ho pubblicato articoli che escono tutti tra il 22 e il 27 di novembre, quindi tutti completamente a ridosso.
Immediatamente, sì.
Quindi incredulità, naturalmente, perché fosse potuta succedere una cosa del genere. E poi di grande rimpianto per la perdita di quello che era un faro, abbiamo detto in generale,
perché poteva essere un faro per la comunità internazionale, ma in Italia Kennedy aveva una connotazione ben precisa, e cioè era lui il presidente che aveva sbloccato la fase del centro-sinistra, che quando l'amministrazione Eisenhower assolutamente contraria, l'ambasciatrice a Roma, Claire Beaufils, era assolutamente contraria all'apertura a sinistra, l'amministrazione Eisenhower pure, e invece Kennedy, quando arriva alla Casa Bianca, dà il via libera a questa nuova fase della politica italiana, che era sicuramente una fase importante all'interno del sistema politico, perché dopo la morte di De Gasperi il centrismo non aveva più i numeri per governare, quindi si entra in quella fase del centrismo post-De Gasperiano, con molti governi che si continuano a succedere perché non c'è base parlamentare. Ma l'apertura al centro-sinistra, e qui c'è un articolo di Bernardo Valli che lo spiega bene, non era soltanto una questione interna al mondo politico, era una questione di speranza di modernizzazione della società italiana, cioè si guardava questo giovane presidente anche come un potenziale modello, cui guardavano anche manager dell'industria, intellettuali, per diciamo dare nuovi contenuti alla società italiana. Certo, teniamo conto che sono gli stessi anni del Concilio Vaticano II, quindi di Giovanni XXIII, e soprattutto l'articolo di Lazzati, i due articoli di Lazzati lasciano intravedere anche un'altra cosa, e cioè il fatto che Kennedy, che era un presidente cattolico, quindi che andava contro tutta la tradizione fino ad allora, e tra l'altro molti pensavano che il fatto di essere cattolico alla fine gli avrebbe impedito la vittoria elettorale, aveva dato invece ottima prova di sé come statista. E tra le righe, nell'articolo di Lazzati, c'è anche questa, come dire, afflato conciliare, quasi come appunto se Kennedy potesse rappresentare il prototipo del nuovo governante democristiano, però completamente emancipato dalle ipoteche della curia, ecco.
Certamente, e appunto loro ormai contavano già su questo faro, come lei dice, avevano già previsto un futuro, insomma, anche se poi non così semplice, ma però l'obiettivo era ben definito.
Sì, l'obiettivo era sicuramente ben definito. Teniamo presente che quelli, appunto, la presidenza Kennedy più il pontificato di Giovanni XXIII più, diciamo, l'energia di questa nuova generazione che si affaccia per quei pochissimi anni, e si può dire che l'attentato di Dallas rompe questa e fa terminare bruscamente questo momento di speranza, faceva davvero sperare che il mondo fosse incamminato, dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, in una fase in cui si sarebbero superate la guerra, la povertà, la discriminazione razziale, l'ineguaglianza, e che tutte le energie, il mito della nuova frontiera, che convogliava tutte le energie non soltanto degli Stati Uniti, proprio perché gli Stati Uniti erano la potenza egemone che riuscivano a convogliarle di tutto, diciamo, il mondo libero, in una grande crociata contro le ingiustizie del mondo piuttosto che in tradizionali conflitti politici. Certo. E chiaramente la morte di Kennedy è il momento della disillusione totale.
Termina anche oggi la nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia e saluta gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Alla prossima.